Dunque, come già vi ho accennato, il nostro Costituente, pur avendo fatto un ottimo lavoro, ha avuto un problema serio nel configurare istituti del tutto nuovi. Il referendum era uno di questi istituti del tutto nuovi, del tutto ignoto la prassi liberale, tantomeno quella fascista. Di conseguenza ha demandato alla legge ordinaria l'attivazione, la disciplina del referendum. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. Perché è stata un'ingenuità? Perché indubbiamente il referendum è uno strumento di contropotere. È uno strumento con cui la Costituzione dà al corpo elettorale la possibilità di esprimersi contro i suoi rappresentanti. Da questo punto di vista rappresenta un contropotere, come lo rappresenta la Corte Costituzionale, come lo possono rappresentare le regioni, come lo rappresentano altri istituti, non so, il CSM e così via. Tutte queste novità dei contropoteri sono state affidate a leggi di attuazione. E qui si è verificata una tipica cosa che il Costituente non aveva calcolato, e che, entrata in vigore la Costituzione, si sarebbe istituito il potere costituito. E il potere costituito non aveva nessuna fretta, nessuna esigenza e nessun piacere di fare le leggi che attivavano i meccanismi di contropotere. Ha affidato il potere di disegnare i meccanismi di contropotere. E questo ha comportato che per numerosi anni questi contropoteri sono rimasti sospesi nel vuoto. La Corte Costituzionale fino al 56, CSM fino al 58, le regioni fino al 1970, il referendum fino al 1970. E, come anche vi avevo già detto, la legge sul referendum fu una partita politica che venne posta dalla componente cattolica del Parlamento per rinunciare a un duro ostruzionismo contro la legge sul divorzio. Per cui la legge sul divorzio fu approvata a maggioranza del Parlamento e contestualmente si approvò la legge ordinaria che avrebbe disciplinato il referendum per proporre referendum contro la legge di divorzio. La legge 352 del 70 è una legge che disciplina le modalità con cui si svolge questo referendum e anche il referendum ex articolo 138. Per cui fino al 1970 si è ritenuto che non fosse possibile modificare la Costituzione che a maggioranza di due terzi, perché se fosse approvata maggioranza assoluta non avrebbero avuto la possibilità di indire il referendum perché mancava la legge. Vedete com'è strana la nostra storia costituzionale, no? Paese che è sempre stato dominato da forti contrasti politici, che però per un accordo costituzionale, finché le forze costituzionali si ispiravano ai valori della Costituzione e quindi avevano un accordo di fondo sul far funzionare la Repubblica, fece sì che nessuno si avventurasse a fare riforme costituzionali se non con larghe intese, se non raggiungendo i due terzi dei voti. E così il primo referendum fu fatto nel maggio del 74 e comportò i seguenti risultati: 87,7% di affluenze, 40,7% di sì, cioè di favorevoli all'abrogazione, 59,3% favorevoli contrari al referendum e quindi no. 87,7% di votanti è una percentuale, come vedete, enorme. Da allora mai più raggiunta. Sto sfogliando rapidamente le tabelline e in effetti non fu più raggiunta questa maggioranza. Perché è problematico questo dato? cioè problematico, è interessante questo dato, ma perché la legge sul referendum fu fatta in un'epoca in cui normalmente erano queste le percentuali di persone che andavano a votare, intorno al 90%, per cui l'astensionismo era un fenomeno molto piccolo, molto marginale, legato a situazioni specifiche, gente che non stava in Italia, malati, eccetera, e quella piccola componente che non andava a votare, ma una piccola componente. E la legge del referendum introduce il quorum del 50% dei diritti, degli aventi diritto, 50% dei partecipanti al voto, di quanti ne hanno diritto. È un quorum che è del resto previsto dalla stessa Costituzione, l'articolo 65 dice: la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Allora, la Costituzione prevede già un quorum fatto dalla maggioranza assoluta degli elettori e poi una vittoria se i sì superano i no. Possono essere anche molti astenuti, ma l'importante è che vengano raggiunte la maggioranza dei voti validamente espressi. Una scelta fatta dal Costituente, ed è una scelta che oggi risulta la paralisi, si è tradotta nella paralisi del referendum. Oggi referendum, gli ultimi, vediamo quando ho aggiornato la mia tabellina, è aggiornata al 2009, il quorum è 20, il percentuale di elettori è stata negli ultimi referendum il 23-31%, in quelli precedenti del 2005 il 25-5%, nel 2000 il 32 è qualcosa, nel 1999 un picco del 49,6 sul referendum elettorale, il resto era sul 30%, nel 97 30%, 95 58%, per cui dal 95 in poi non si è più raggiunto il quorum. Sono 14 anni che si fanno referendum con una certa frequenza, ma senza raggiungere il quorum, compreso l'ultimo referendum, quello sulla legge elettorale, sul Porcellum, che è stata ampiamente sconfitta. Ovviamente poi, se vedete i risultati dei voti, nell'ultimo referendum, quello sul Porcellum, i risultati sono 87% favorevoli all'abrogazione e 13% contrari, ma perché la stragrande maggioranza non è andata a votare. E questo è il dato ormai, come vedete, strutturale, per cui i referendum tendenzialmente oggi hanno pochissime possibilità non di essere vinti, ma di raggiungere il quorum, nel senso che chi si oppone al referendum fa campagna elettorale non contro, ma per l'astensione, prassi inaugurata naturalmente da Bettino Craxi, che come Presidente del Consiglio consigliò di andare al mare e di non votare, cosa che secondo me è gravissima. Che al massimo la seconda carica dello Stato inviti a non andare a votare, trovo che sia il suicidio delle democrazie. Io non sono molto favorevole, come avete capito, all'istituto referendario. Però una cosa è usarlo e un'altra cosa è boicottarlo. E ormai la regola è che, siccome i voti per le questioni sottoposte al referendum non sono 100% a favore, chi è contrario cerca di guadagnarsi l'appoggio di quella componente minoritaria italiana che non va a votare mai. Ormai non va a votare mai, che è intorno al 40%, per cui basta avere un 10 qualcosa di consenso per boicottare il referendum. Il che fa ritenere che il referendum sia un istituto sostanzialmente esaurito. Perché siamo arrivati a questo esaurimento? Soltanto perché c'è tanta massa di astensioni? Forse no. Allora, una delle cose introdotte dalla legge 352 del 70, è che il referendum ha un procedimento fatto di una certa complessità. Parte da un gruppo di promotori, normali elettori, i quali vanno in Cassazione, dove c'è un apposito ufficio costituito per questo, depositano il quesito, e il quesito, come vedremo, è già di per sé un bel problema. Dopodiché, se il quesito, se tutta questa prima fase è fatta, vengono consegnati i fogli per raccogliere le firme e in 3 mesi, tempo utile sono 3 mesi, vanno raccolte 500.000 firme valide, per cui si organizzano tavolini in giro per le strade, ogni tavolino ci deve essere o un notaio o comunque un soggetto in grado di autenticare le firme, perché queste firme vanno autenticate. Dopo 3 mesi vanno presentate all'ufficio della Cassazione, dove si controlla firma per firma se queste firme sono regolari. E una volta raggiunte 500.000 firme, il referendum è indicibile. In questa fase l'ufficio della Cassazione, che è fatto da presidenti di sezione, per cui è un organo giurisdizionale, ha detto la Corte Costituzionale, svolge un controllo di legalità della procedura, cioè del rispetto delle procedure seguite nei confronti della legge, per cui per esempio controlla se la legge, se l'atto sottoposto sia effettivamente un atto con forza di legge o una legge, perché è su questo che poi si può svolgere il referendum, non su regolamenti o altri atti, guarda se è un atto ancora in vigore, dopodiché dà il suo benestare e la questione passa alla Corte Costituzionale, che la riceve generalmente un po' prima di Natale, e dà tempi fissi per esprimersi sull'ammissibilità. E questa ammissibilità è un giudizio basato sulla Costituzione. Mentre la Cassazione basa il suo giudizio sulla legge ordinaria, corrispondenza tra le procedure, l'oggetto e la legge ordinaria, la Corte Costituzionale, dato per effettuato questa prima controllo, si occupa soltanto della corrispondenza tra quesito, prospettato e Costituzione. Questa è la divisione dei compiti. Il primo referendum si svolse sulla legge sul divorzio. E dalla motivazione che dette la Corte, sembrò che la Corte Costituzionale concepisse il suo giudizio di ammissibilità come risolto nel confronto tra l'oggetto del referendum e le materie escluse dall'articolo 75. La Corte l'ha motivato dicendo: il quesito riguarda il divorzio. Il divorzio non c'entra col bilancio, con le leggi tributarie, con l'amnistia e l'indulto, con i trattati internazionali, quindi non c'è ragione per dichiararlo inammissibile. E infatti poi il referendum si svolse tranquillamente. Da allora però il referendum divenne un'arma politica in mano al Partito Radicale. Il Partito Radicale, che era allora e ancora adesso è largamente ispirato da Marco Pannella, divenne il partito referendario, cioè il partito che del referendum fece la sua principale arma politica. D'altra parte queste erano battaglie civili, il divorzio, l'aborto, eccetera, per cui apparteneva all'indirizzo tipico del laicismo radicale ed era lo strumento con cui il Partito Radicale sul piano della politica si opponeva a quello che era una tendenziale lenta convergenza tra, diciamo, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. Convergenza che poi ebbe il momento di massimo incontro il giorno prima che rapissero Aldo Moro, e crollò il giorno dopo in sostanza. rapimento di Moro fu un evento di catastrofica importanza per la vita politica di questo paese. Fu proprio programmato per bloccare un'operazione che avrebbe dovuto coronare quello che era un po' il sogno di Aldo Moro e di Enrico Berlinguer di fare una convergenza tra due grossi partiti di massa per poi dar luogo a una serie di riforme sociali, eccetera. Nel 78, allora segretario del partito era Francesco Rutelli, prima della sua conversione, era un radicale laicista, si direbbe oggi. E iniziò da parte dei radicali una promozione a tappeto di referendum, nel senso che ogni anno venivano raccolte le firme su pacchi di referendum. E questo mise in croce la Corte Costituzionale. Nel 78 fu presentato una serie di referendum che abrogavano il codice militare di pace, l'ordinamento giudiziario militare, i contributi dello Stato al finanziamento dei partiti, l'esecuzione del concordato, le norme sui manicomi e sugli alienati, le disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, cioè le misure di emergenza antiterrorismo. E un unico referendum che eliminava, che colpiva il codice penale, eliminando l'ergastolo, il proscioglimento per insufficienza di prova, se ben ricordo, nonché altre 95 norme del codice penale. Norme del tipo uso illegittimo delle armi, reati commessi mezzo stampa, le misure di sicurezza in caso di pericolosità sociale, il ricovero in manicomio, il riformatorio giudiziario, il trattamento dei minori non imputabili, la libertà vigilata, il divieto di soggiorno in determinate zone, il divieto di frequentare pubblici spacci di bevande alcoliche, l'espulsione dello straniero dall'Italia, il procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, il disfattismo politico, l'istigazione di militari a disobbedire, l'attività antinazionale al cittadino all'estero, le associazioni sovversive e antinazionali, la propaganda e l'apologia sovversiva, l'illecità costituzionale, associazioni, eccetera, l'accettazione di un'onorificenza, il divieto di accettare l'onorificenza di Stato nemico, l'offesa all'onore e al prestigio, il vilipendio della Repubblica, eccetera, l'offesa all'onore dei capi dello Stato, l'istigazione a delinquere, la cospirazione mediante la cospirazione politica, l'espulsione dello straniero per delitti, bla bla bla, l'eccitamento al dispregio del vilipendio delle istituzioni, l'abbandono collettivo di pubblici uffici, l'interruzione di ufficio servizio pubblico, l'oltraggio pubblico ufficiale a pubblico impiegato, la vendita di stampati senza che sequestrati. Non ve li leggo tutti, sono 97, ma vi ho dato lettura di alcuni titoli presi dalla stessa motivazione di fatto della sentenza, e sono appena un terzo, per dirvi la follia di questo quesito. E non che fosse folle in sé per sé, perché dentro c'erano tutta una serie di cose su cui la battaglia radicale si era sempre svolta, no? Tutti i cosiddetti reati di opinione di cui vi parlerò la prossima settimana, e tutta la pacottiglia penale di origine fascista, no? Le attività antinazionali, queste cose qui. Ma in mezzo c'era anche l'ergastolo, tutto il sistema di misure di sicurezza. Se uno è pazzo omicida, prima di processarlo non è che lo lasci a casa dicendo tu stai a casa che ci mettiamo solo 6 anni, ma è un processo breve, a condannarti, no? Qualche misura di sicurezza generalmente la si prende. Allora, voi capite che uno per uno questi quesiti di referendum avrebbero potuto essere discussi e alcuni approvati, altri no. Cioè, Personalmente avrei volentieri votato contro l'ergastolo e contro, che so io, l'oltraggio pubblico ufficiale, che infatti è stato abrogato. Ma sulle misure di sicurezza per i pazzi criminali avrei avuto qualche esitazione, per esempio. Allora, la Corte Costituzionale, nel suo secondo giudizio, nel 78, si trova di fronte a un numero cospicuo di referendum, ce ne sono 6 o 7, e uno di questi comprende 97 norme del codice penale, un altro l'intero concordato, un altro l'intero codice militare di pace e così via. E allora sviluppa una sentenza che è stata firmata da Livio Paladin, mio compianto maestro, si dice così nell'Accademia, che è stata contestatissima. Perché è la sentenza con cui la Corte riscrive l'articolo 75. Questo è abbastanza vero, ma è anche abbastanza falso. Nel senso che scrive a proposito del referendum alcune cose che non sono materialmente scritte nell'articolo 75, ma che vengono ricavate, dice la Corte, dall'istituto così come è inserito in Costituzione. Vi leggo il passo. Si dimostra troppo restrittiva quella configurazione del giudizio di ammissibilità per cui sarebbe affidato alla Corte il solo compito di verificare se le richieste di referendum abrogativo riguardino materie che l'articolo 75, secondo comma, esclude la votazione popolare, con espresso ed esclusivo riguardo a leggi tributarie, bla bla. Tale interpretazione non ha nessun'altra base. In effetti, al di fuori dell'assunto, postulato più che dimostrato, che la testuale indicazione delle cause di inammissibilità contenute nel capoverso dell'articolo 75 sia rigorosamente tassativa, laddove è altrettanto sostenibile in ipotesi che essa presuppone una serie di cause inespresse previamente ricavabili dall'intero ordinamento costituzionale del referendum abrogativo. Vero è che questa Corte giudica dell'ammissibilità del referendum ai sensi del secondo comma, ma non per questo si può sostenere che il secondo comma debba essere isolato, ignorando i nessi che lo ricollegano alle altre componenti la disciplina costituzionale del referendum. Il processo interpretativo deve muoversi invece nella direzione opposta. Occorre cioè stabilire, in via preliminare, se non si impongono altre ragioni costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si rende indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale, ad integrazione delle ipotesi che la Costituzione ha previsto in maniera puntuale ed espressa. Diversamente, infatti, si determinerebbe la contraddizione consistente nel ritenere, da un lato, che siano presenti nel nostro ordinamento costituzionale ipotesi implicite di inammissibilità, inerenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto del referendum, e che questa Corte non possa, dall'altro, ricavarne conseguenze di sorta. Ora, proviamo a immaginare due contesti. Uno è di teoria dell'interpretazione. Qui la Corte sta dicendo: noi abbiamo una disciplina letterale in Costituzione e dobbiamo optare per una strategia interpretativa. Una può essere argomento letterale. Tutto ciò che non è elencato è ammesso. Ed è questa la tesi portata avanti naturalmente dai promotori del referendum. È accettata da buona parte anche di robusta dottrina. L'altra che dice, chi l'ha detto che l'interpretazione debba essere restrittiva? Su quale base si colloca? Notate che il problema è interessante perché quando è uscita la sentenza sul divorzio, i commentatori avevano detto, ma se la Corte si limita a un giudizio di ammissibilità così circoscritto, cioè al solo articolo 75, ciò significa che possiamo avere dei referendum che provocano dei risultati costituzionalmente illegittimi. Immaginate un referendum che abroghi l'uccisione della suocera. Non riguarda l'amnistia e l'indulto, il bilancio, il trattato internazionale, non c'è un trattato internazionale di protezione delle suocere. Se ci fosse, là si potrebbe discutere, ma purtroppo non c'è. Però c'è qualche norma costituzionale piuttosto seria che difende la vita dei viventi, oltre di quelli che forse un giorno nasceranno, no? Cioè, se il Parlamento derubricasse il reato di omicidio, quella legge sarebbe costituzionalmente legittima? E se il Parlamento derubricasse le norme che proteggono la libertà personale e la vita, oppure la proprietà privata, sarebbe legittima? Tutti direbbero no. Certamente no, c'è un obbligo di tutela penale dei beni costituzionalmente rilevanti. Allora, se non lo può fare il Parlamento, perché lo può fare il popolo? Notate che le due ipotesi sono strettamente collegate e la richiesta del quorum del 50% più 1 per il referendum è collegata al quorum richiesto per le votazioni alle Camere. Le Camere possono riunirsi, discutere anche senza un numero legale, ma al momento in cui si vota si verifica il numero legale, o può essere richiesta la verifica del numero legale, e la votazione non è valida se non c'è il numero legale. Per questo si è trasferito anche al referendum l'idea del numero legale, e cioè che ci sia un 50% più 1 degli elettori che vanno a votare. Quasi per fare un parallelismo tra quelle che sono le condizioni di maggioranza nelle Camere e le condizioni di formazione della maggioranza nel corpo elettorale. Questo ovviamente significa anche che il corpo elettorale non è che può far fuori pezzi di Costituzione, no? Indirettamente abrogando delle leggi. Ma questo è un problema che la dottrina ha subito rilevato nel 74, dopo la sentenza sul divorzio, e che qualcuno risolveva dicendo benissimo, questo vuol dire che c'è un giudizio di ammissibilità a monte, ma poi c'è un giudizio di costituzionalità a valle, e cioè che l'esito del referendum potrebbe essere impugnato di fronte alla Corte, che vuol dire che la suocera nel corso di un giudizio, risuscitando, potrebbe impugnare il risultato del referendum che non protegge il suo diritto alla vita. Con un'ulteriore difficoltà, che il risultato del referendum è dichiarato con un decreto del Presidente della Repubblica, che ha uno spazio di 90 giorni per emanare questo decreto, in modo da dare tempo anche a fare i provvedimenti che eventualmente riempiono i buchi creati, ma è un decreto del Presidente che non è un atto con forza di legge, è solo dichiarativo dell'effetto abrogativo. L'effetto abrogativo decorre da quel momento, ma è prodotto direttamente dal referendum. E allora che cosa si va a impugnare di fronte alla Corte? Questi sono i problemi che si agitavano nella letteratura giuridica italiana fino al 78. Nel 78 la Corte dice, bene, vi risolvo io i problemi. Il giudizio di legittimità costituzionale è anticipato, per cui io do un giudizio sull'ammissibilità ex articolo 75 secondo comma, ma in quella sede do anche un giudizio di legittimità, per cui se tu mi proponi un referendum che produrrebbe un effetto demolitorio di cose che costituzionalmente ci devono essere, io te lo dichiaro inammissibile. La dottrina ha detto no, tu non puoi fare questo, ci sono 90 giorni di tempo per supplire quella deficienza, benissimo, ma che garanzia hanno i cittadini che quella deficienza sia supplita? E se il Parlamento non fa niente? Tipica esempio, infatti è una delle cose che poi vi dovrei leggere. Se io propongo un referendum che abroghi il porcellum, la legge elettorale, non è nella materia del 75, per cui non c'è nessun vizio di inammissibilità in base alla lettera del 75, ma il risultato quale sarebbe? Che il popolo va a votare, dichiara illegittima, dichiara abrogata la legge elettorale per la Camera e il Senato, la Camera e il Senato non hanno uno strumento per rinnovarsi, Uno potrebbe dire, beh, facciano la legge, e se non la fanno? Decadono Camera e Senato e noi restiamo senza Parlamento. Ci sarebbe qualcuno che sarebbe piuttosto contento. Capisco, ma insomma, pare che un pezzo di Costituzione verrebbe meno. Allora, di fronte a queste preoccupazioni, la Corte sviluppa un ragionamento, che è un ragionamento interpretativo, molto contestato. Io l'ho sempre trovato ammirevole, devo dire la verità, ma è molto contestato. E la Corte ragiona su quattro ipotesi. In primo luogo, sono inammissibili richieste così formulate che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'articolo 75 COST, discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto del referendum abrogativo è stato introdotto nella Costituzione come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare. Qui è un discorso raffinatissimo che fa la sentenza. Ne ho letto solo l'elencazione del motivo, perché dopo c'è tutto un paragrafo di spiegazione di questo motivo. La spiegazione è basata sulla libertà di voto. Ed è un discorso interessante. Prendiamo il referendum sui 97 articoli del codice penale. Se io fossi d'accordo ad abolire, come dicevo, l'ergastolo e il vilipendio alle istituzioni e l'istigazione a insurrezione dei militari, mettiamo, ma fossi contrario ad abolire le misure di sicurezza per i pazzi criminali, che scelte posso compiere? Io non sono libero di articolare il mio voto dicendo questo sì, questo no, questo sì, questo no, perché avrebbero dovuto propormi 97 referendum. Forse non 97, forse qualcuno di meno, perché alcuni di questi reati erano collegati a una matrice razionalmente unitaria. Ma questo riguarda alcuni reati, non so, quelli per esempio di apologia, di vilipendio, eccetera, magari appartengono a una matrice unitaria che dice non devi tutelare penalmente le istituzioni. Se uno dice governo ladro, non lo devi mettere in carcere. Forse devi mettere in carcere il governo. Ma, per cui può essere che fare lo sciopero contro il governo, istigare alla obiezione di coscienza fiscale e cose del genere, tutti i reati che sono messi dentro del codice fascista, siano recuperabili su una matrice unitaria. Ma questa è una ipotesi. Non c'entra niente con le misure di sicurezza, non c'entra niente contro il reato di serata di sciopero, il boicottaggio o l'arbitraria invasione di aziende, oppure l'ergastolo. Per cui io sono leso nella mia libertà di voto perché mi dicono devi votare sì e no di fronte a 97 domande, senza articolarmi, darmi la possibilità di articolare la mia scelta, per cui mi forzano la libertà di voto e trasformano quello che è un istituto di referendum, che è sì e no a un quesito abrogativo, in un plebiscito. Un plebiscito che è sì e no a un indirizzo politico. Siete o non siete voi d'accordo con il governo? Questo sarebbe un plebiscito, non un referendum. Allora, l'argomento della Corte però sposta l'attenzione su un terreno che è un terreno estremamente disagiato, che è la ricostruzione delle matrici unitarie. Che cos'è una matrice unitaria? E chi è che giudica se c'è una matrice unitaria oppure no? Questo è un compito che la Corte si è accollata, per cui in tutte le leggi e tutte le sentenze successive sul referendum ha dovuto affrontare anche questo test elaborato da se stessa, cioè se ci sia o no tra le questioni sottoposte al referendum una matrice unitaria. E ogni volta questo ha creato contestazioni, perché ovviamente ogni volta sono partite le contestazioni iniziali, ma tu non c'hai diritto di inventarti nuove cose che non ci sono nel 75, più le motivazioni legate al singolo caso. In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardano atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendono ad abrogare, del tutto in parte, la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali, come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare e dunque insuscettibili di essere validamente abrogate da leggi ordinarie successive. Qui stiamo parlando delle leggi rinforzate. Le leggi rinforzate, non essendo abrogabili da leggi ordinarie, non sono neanche sottoponibili a referendum. E questo è il caso del concordato, che tra l'altro è un trattato internazionale. È il caso delle intese, in caso di tutte le possibili leggi rinforzate che non hanno, quindi vanno a inserirsi nell'elenco dei divieti per il referendum. In terzo luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti dalla Costituzione. La legge elettorale. Se tu abrogi la legge elettorale, nel 75 non te lo vieta, ma vai a incidere sulla funzionalità di un istituto costituzionale. Le Camere non si possono più rinnovare. Ciononostante, noi abbiamo votato diversi referendum elettorali, alcuni li abbiamo anche provati, e questo non ha modificato il sistema politico italiano. E come è stato possibile? Perché la Corte è andata a verificare se l'abrogazione delle leggi fosse un'abrogazione totale della legge, o invece un'abrogazione parziale della legge, tale per cui la legge avrebbe potuto comunque funzionare. Questo ha dato luogo a dei referendum manipolativi. Troverete sul vostro manuale il quesito del famoso referendum elettorale che ha cambiato la storia di questo paese, e che è un referendum manipolativo, nel senso che chi l'ha promosso è andato a togliere singoli articoli raramente, singoli paragrafi raramente, il più delle volte singole parole, perché ogni volta che la legge del Senato riceve la maggioranza del 65%, hanno tolto del 65% ed è rimasta la parola maggioranza. E questo ha prodotto la conseguenza di una legge elettorale che in origine era sì a maggioranza, ma con tutto un recupero proporzionale, perché la maggioranza del 65% non si raggiungeva mai, e tolta la parte proporzionale e tolta la parola al 65%, è diventata una legge a maggioranza, maggioritaria secca. La Corte l'ha dato buono perché, usando il bianchetto e cancellando tutte le parole della legge e rileggendo le parole rimaste scritte, la legge funzionava. Con qualche problemino di adattamento, ha detto, beh, questi sono cavoli del legislatore, riparare ai problemini e riempimenti, ma la legge ha una sua funzionalità, per cui questo test non viene, non risulta positivo, cioè non c'è un blocco, perché il blocco sarebbe contro le leggi, i referendum che tolgono le leggi necessarie a far funzionare l'organo. In quarto luogo, valgono infine le cause di inammissibilità testualmente descritte, ma anche in questo campo resta inteso che l'interpretazione letterale deve essere integrata o accorda da un'interpretazione logico-sistematica. Per cui quando si scrive legge di bilancio, non si legge soltanto legge di bilancio, ma anche le leggi collegate alla manovra di bilancio. E voi capite che questo significa una forte dilatazione delle leggi escluse dal referendum. Poi nella giurisprudenza successiva la Corte ha progressivamente messo a punto questi criteri, ma non c'è sentenza di ammissibilità che non venga accolta da urla di proteste, critiche, anche critiche pesanti. Resta un problema di difficile gestione che però nel frattempo, come vi dicevo, si sta sostanzialmente svuotando a causa del quorum. Bene.